innanzitutto il più cordiale bentornato a Edoardo Abbinati, che ho 20 anni e lavora come insegnante nel penitenziario di Reliquia, esperienza narrata nel diario Maggio Selvaggio del 99. Ha scritto film per il cinema, Il Matteo da Roma e Marco Bellocchio. Per i libri ricordiamo Il Polacco, Lavatore di Vetri del 89, Orti di Guerra del 97, 19, 2000, tutt'al più, no, il diario prima c'è di ritorno, diario della missione in Afghanistan, 2001, tutt'al più muoio con Filippo Fini, 2006, Guerra alla tristezza, 2009, e in questa serie Vita e morte di un ingegnere, il 24 ottobre 2012, e Oro Colato, il 19 dicembre 2012. Bentornato doppiamente a Edoardo Abbinati, che è vincitore del Premio Strega, come ben sapete. Di lui sono state dette delle cose, delle recensioni, delle cose bellissime. Per esempio, l'ho persa, naturalmente. Cose bellissime e meritatissime. E una tra le tante cose che è stata detta di questo libro è che è giusta anche, e che il libro è che questo è il libro che mancava alla nostra cultura. E perfino Sandro Veronese ha aggiunto che era il libro che aspettava da tanti anni e che ha sempre pensato che Abbinati fosse il migliore scrittore veramente della sua generazione. Io condivido naturalmente in pieno, ma che potrei leggere di tantissime recensioni straordinarie su questo libro, veramente importanti e ben segnalate. E questo libro, partendo da un'esperienza affrontata da tutti noi, gli anni della scuola, fa germinare il mondo intero, facendo partire una quantità di appunti e temi e riflessioni e collegamenti impressionanti attraverso un lungo viaggio, 1300 pagine, nella palude degli anni 70, tra il delitto del Circeo e i fallimenti del mondo inglese. Un romanzo che cerca di fare conti con gli atti e le ideologie di quella generazione divenuta adulta negli anni 70, tra crisi dei valori borghesi e del esplosione della violenza, non solo politica. Il romanzo del Dio, metà romanzo di formazione, con tutte le scene classiche del genere, conflitto con i genitori, scoperta del sesso, amicizie, tradimenti, confusione ideale, nostalgia. La sete delle ragazze, inoltre, ha portato a quel fondo di versissimo desiderio delle ragazze nella scuola cattolica, una idealizzante e l'altra criminale. Per molte le ragazze erano figure lontane, di angeli, per altri invece erano nemiche da distruggere, e ripercorrono la mia ottica di una giovinezza esemplare. Poi si parlerà anche di Arbus, anzi si parlerà lui di Arbus. Abbinati macina pagina e pagina in modo del tutto consapevole, dialogando a volte con i lettori. E l'argomento è proprio quello della ponderosità o comunque della necessità. A questo proposito vari sono gli esempi che vorrei segnalarvi. A volte concede al lettore, se non gli va di approfondire un capitolo, di saltare avanti, come a pagina 463, capitolo 9, ma anche a pagina 520. Ma sì, mi cari lettori, se vi siete stufati di questo argomento, andate al prossimo recitolo capitolo. Io trovo questo molto simpatico, molto elegante. O ancora, sto facendo questo percorso per la prima volta insieme a voi. Seguitemi se potete, se ne avete voglia, il tempo, la pazienza. Quindi sarà un'entusiastica lettura, entusiasmante. Una lettura veramente non si metterà per sempre e andrà diretto, e diretto ancora, come ho fatto io e come mi prometto ancora di fare. Con noi Madre di Salori, che vive nella campagna di Lucca insieme alla madre Loretta, insieme alla comunità di tutti i bambini, la famiglia di Van Gogh, Magritte, questo non è un libro, Popolo e Pomodoro. Stefano Belotti insegna estetica all'Università di Roma, alla Sapienza, e le sue pubblicazioni a Roflos, lo stile di Paradosso, 38, Sapienti e Versioni, Saggio sull'ignoranza, il sapere, la poesia, il mio artista dico, 95, in un so che, Storia dell'Università Estetica, con Paolo D'Angelo, 97, ha inoltre collaborato al dizionario di estetica, pure di Gianni Carche, non so vero, e Paolo D'Angelo, seconda edizione del 2002. Io darei subito la parola a Margherita Loi.
Allora grazie per questo invito e per questa bella occasione di parlare di questo libro che è un intero mondo, come vedremo. Intanto è un libro che direi nella sua poetica si adatta più che mai a una rassegna che si chiama Leggere per non dimenticare, perché c'è una dichiarazione, diciamo, di poetica sul romanzo da parte di Edoardo Albinati, che trovate in oro colato, un libro di dell'altro anno, una riflessione sulla scrittura, su cosa significa scrivere, pubblicare, e trovate anche in questo romanzo. Scrive Albinati, si dice che la letteratura magnifichi la vita, la ingrandisca, moltiplicando le piste percorribili con la fantasia, come se alla nostra vita si aggiungessero quelle dei personaggi letti, fino a formare una specie di tribù di fantasmi capaci di tutto, di surrogare tutto. Ma forse il principale interesse dei romanzi, la loro fondamentale, forse unica ragione di esistenza, è che in essi vivono mondi che sono stati spazzati via, o che lo saranno presto. Per questa sola ragione i romanzi realisti hanno la meglio su quelli puramente fantastici, sempre che esistano davvero, dato che il mondo di questi ultimi, non essendo mai esistito, non potrà mai scomparire, è indistruttibile. Il che, se appare un vantaggio sul piano della permanenza, in realtà priva la lettura di quello struggente splendore che si sprigiona da un universo in via di sparizione. Il vero meraviglioso è ciò che non esiste più. Ogni grande romanzo diventa incomprensibile, ed è questa sopraggiunta incomprensibilità che ci risucchia dentro. Ecco, questa è una dichiarazione forte di poetica, e introduce subito al tema centrale del romanzo. Qual è il mondo che è stato spazzato via? Direi quello tra gli anni 60 e 70, soprattutto, del secolo scorso, al centro del quale Albinati ha messo un accadimento emblematico e enigmatico, più assurdo dei tanti avvenimenti di quegli anni. In un passo molto bello lo descrive come un nucleo, un centro luminoso che, come in alcune insegne luminose che si accendono e si spengono così a intervalli, irradia una serie di cerchi concentrici. In realtà il romanzo inizia proprio esplorando questa strana geometria di cerchi concentrici, dalla scuola cattolica, appunto, il San Leone Magno di Roma, nel quartiere Trieste, che è il protagonista, diciamo, uno dei protagonisti di questo romanzo, e via via esplora altri cerchi concentrici. In realtà questi cerchi, secondo me, non sono del tutto concentrici, c'è una geometria variabile, a volte il loro asse si sposta, a volte c'è un avvicinamento repentino a questo nucleo incandescente, a volte ci si riallontana, ed è questo, diciamo, che crea, vedremo, proprio la struttura stessa del romanzo. Cos'è questo centro incandescente, infuocato? È il delitto del Circeo, che molti di voi ricorderanno, nel 1975, questo tremendo delitto che aveva sconvolto l'Italia, che viene interpretato qui come un atto di rappresaglia. Una rappresaglia è un atto che di solito avviene in una guerra, o in una lotta all'ultimo sangue, un atto di rappresaglia da parte del mondo dei maschi nei confronti del mondo delle donne, o addirittura potrebbe dire delle femmine, visto che si dice maschi. Questo atto di rappresaglia viene compiuto appunto da quei tre ragazzi che erano molto vicini alla vita di Edoardo Binati, appartenevano anche loro alla scuola cattolica o alla scuola dei maschi. Ecco, Binati ha detto in una bellissima intervista che forse il sottotitolo, un altro titolo di questo libro poteva essere La scuola dei maschi. In realtà io penso che questo sia molto vero, ma che ci sia anche invece la pertinenza del fatto che fosse una scuola cattolica. Per esempio proprio l'idea che il cattolicesimo è un insieme di paradossi, gli ultimi saranno i primi, il peccatore che si pente sarà in prima fila, è un senso comune rovesciato che Albinati vuole riportare sui piedi, ma non lo fa con il sano buon senso, il senso comune, diciamo, che attanaglia la nostra società. C'è un filosofo, Žižek, che ha detto che oggi le idee dominanti non sono quelle delle classi dominanti, come diceva Marx, ma quelle delle classi dominate. Ecco, non si tratta per Albinati di adottare questo senso comune qui, questo senso degradato, ma di affrontare invece la sua vita, quella del personaggio Edoardo, quella di una generazione, attraverso uno sguardo doppio che sta dentro e fuori gli avvenimenti, dentro e fuori la politica, dentro e fuori il sesso, anzi nel sesso ci sta molto dentro, ma il fatto che il sesso venga raccontato in maniera franca, in maniera che porta quasi a uno spellarsi vivo da parte del narratore, fa sì che stia anche fuori, non è semplicemente agito e vissuto, ma è appunto raccontato. So che ho pochi minuti e che vi devo sbrigare, voglio dire ancora una cosa sola, perché questo romanzo è ricchissimo di argomenti, tutti argomenti, diciamo, scottanti, interessanti, che hanno fatto parlare molto nei giornali, eccetera. Qualcosa che spesso passa in secondo piano è che si tratta di un romanzo, cioè gli argomenti erano nell'aria per tutti, questi argomenti. C'è qualcosa che l'autore ha messo di suo. In realtà lui dice alla fine, nei ringraziamenti, se riunissi tutto quello che non è mio in questo romanzo non mi resterebbe nulla. Non è vero. Mancherebbe la cosa più importante, cioè la forma romanzo, il modo in cui tutti questi argomenti eterogenei, a volte sono addirittura dei pezzi di realtà, delle registrazioni, delle intercettazioni, vengono unificati in una voce che è quella di Edoardo Albinati e che, ed è veramente l'ultima frase, crea una suspense o suspense, crea un senso di minaccia incombente, che non si sa che cosa sta per accadere, lo crea a più riprese, a un livello globale e a livello delle singole novelle che sono spesso inserite in questo romanzo. E questo senso di suspense è forte persino quando noi sappiamo le cose come vanno a finire, per esempio nel caso del delitto del Cinceo, sappiamo dalla cronaca. Ma questo è proprio il segno che si tratta di una finzione, che ingloba naturalmente pezzi di realtà, perché soltanto accettando questo gioco della finzione, gioco serissimo, anche se sappiamo come vanno a finire le cose, noi rividiamo questa tensione fortissima in tutto il romanzo. Se poi c'è tempo, mi piacerebbe aggiungere altre cose, ma intanto...
E soprattutto parlare con il pubblico, va bene?
Benissimo.
Grazie.
Intanto lascio il microfono.
Buonasera a tutti e grazie a Anna di questo invito, sono molto contenta, il libro leggo due volte, penso come lei, e lo leggerò forse ancora molte altre volte, perché è un libro a cui bisogna tornare. Leggo perché le idee sono tante, vorrei dirle in breve, se possibile. Dunque, più che un libro, la scuola cattolica per me è stata un'esperienza. Sono andata in vari vocabolari a cercare l'etimologia di questa parola e i suoi diversi significati, ve ne do rapidamente un sunto. L'esperienza è conoscenza diretta, personalmente acquisita con l'osservazione, l'uso e la pratica di una determinata sfera di realtà. Ecco, la lettura di questo libro per me è stato questo genere di esperienza, cioè calarmi in un mondo, sentirne gli odori, il senso tattile di certi luoghi, i suoni, le voci, e quindi ripercorrere un'esperienza fisica. Tanto è che mi è capitato di portarmi questo libro in una casa che ho in Piemonte, che abbiamo come famiglia, non io personalmente, ed ero sola, è una grande casa, e leggevo questo libro da sola in cucina la sera, e avevo la sensazione fisica di una presenza che mi stesse raccontando qualcosa. Quindi quello che io vorrei trasmettervi è l'atteggiamento con cui immergerci, ecco, più che leggere è un'immersione per quanto mi riguarda. Le mie certezze alla fine di questa lettura sono state messe in discussione, il mio passato, che giudico in qualche modo morto, ha improvvisamente ripreso a pullulare di questioni, di domande e anche di qualche risposta, per fortuna. Quindi l'esperienza di questo microcosmo che ha dei confini spaziali, la scuola San Leonimagno, il quartiere Trieste, e dei confini cronologici, grosso modo, che sono gli anni 70, anche se sono numerose e bellissime le incursioni verso altri periodi, anche coevi a noi, ecco, l'immersione in questo macrocosmo, la riflessione su questo microcosmo così ben delineato in tutte le sue sfaccettature, mi ha fatto capire meglio il macrocosmo in cui vivo. Quindi questo è quello che io in fondo chiedo a un romanzo. Non tutti i bei romanzi sono esperienze, questo sì. Grazie.
No, non ho finito, no. Però quanto c'ho ancora? Fatemi
dire.
Dunque, se dovessi attenermi a una presentazione canonica, direi che questo romanzo Mondo parla dell'adolescenza nella scuola cattolica, tocca la giovinezza, la politica, il sesso e tantissimi temi. Ma quello che mi ha, conquistato è anche la diversità dell'approccio scrittorio, della lingua, perché sentite questo passo. Giugno, giallo stupore, città che si espande, ardore, ultramarino. Luglio, pienezza, rosso, ronzio, scoperta, agosto, bruciato, bianco, polvere, vuoto. Per dirvi che ho la descrizione di questo amico ritrovato dopo 40 anni. 40 anni gli erano passati addosso, non come un treno, ma come una tempesta di sabbia che lo aveva scolorito. Ecco, all'interno del libro è pieno di stupore di questo tipo per un lettore, cioè è incantevole il passaggio dal linguaggio anche del fattaccio di cronaca che racconta in 10 pagine, seppure è la pompa di tutto il libro, il delitto del Circeo si condensa in 10 pagine, il linguaggio dell'antropologia, della sociologia, ma anche il linguaggio più squisitamente romanzesco. A me, per esempio, un episodio che mi ha conquistato è il racconto di questa famiglia che parte per questa gita in montagna, durante il quale gita che finirà in un modo che non vi racconto, però abbastanza drammatico. E quanto mi manca ancora un minuto per raccontarvi Sì, però non voglio anticipare niente per chi non l'ha letto, forse non tutti l'hanno letto, tutti.
Non credo.
No, però. Quindi io vorrei adesso leggere invece dei passi del libro, perché vorrei raccontare quel che si riesce a raccontare usando le sue parole, perché nel libro l'autore parla di ciò che sta facendo, parla dell'opera che si viene costruendo. La storia centrale di questo libro, scrive Albinati, confermerà che si può essere bravi studenti di giorno e rapinare e violentare minorenni la notte. Più avanti scrive: la storia che questo libro a fianco di altre storie racconterà dovrebbe illustrare come, almeno in un'occasione, a lungo preparata da numerosi fattori concomitanti, verso la metà degli anni 70 del secolo scorso, i preti sbagliarono la formula, appunto, sballarono il dosaggio dei vari ingredienti e furono sfortunati, sicché la miscela si incendiò ed esplose. E l'esplosione fu, credo che lui intenda, appunto, il delitto del Circeo. Poi scrive ancora, nello stesso tempo in cui delinea che cos'è un romanzo, a un certo punto scrive: come tutto è casuale, nessuna letteratura mai saprà restituire questa casualità. E anche se sapesse farlo, non vorrebbe, non vuole. Un romanzo è l'esatto contrario del caos, è il nemico naturale del disordine. Per questo parlare di sé o d'altri è soltanto una perdita di tempo. Dunque, e si rivolge al lettore, chiudete il libro, mettete il cappuccio alla pena, spegnete il PC o il tablet, spegnete anche la luce, fate entrare dalla finestra spalancata l'aria della sera, è densa, profuma di fiori e di benzina.
Bravo, bravo.
Siamo stati veramente, come ci avete chiesto, brevissimi.
Buonasera a tutti, io avrei continuato volentieri ad ascoltare Margherita Loi e Stefano Belotti, perché hanno benedetti, perché hanno cose da dire da lettori, e io di questo libro sono un lettore, nel senso che finché non l'ho finito non l'ho letto, quindi io sono da questo punto di vista la parte, diciamo così, di chi l'ha scritto è ormai talmente remota e consumata che non so se sia raccontabile. Le impressioni di lettura sono sempre nuove e diverse a seconda del lettore che se lo ritrova per mano. Questo libro sta dando origine a una quantità di interpretazioni di segno anche diametralmente opposto, e lo si può anche verificare in quei divertenti commenti che si trovano online, dove praticamente gli schieramenti mi sembra siano più o meno 50-50 tra un rigetto totale e un'adesione totale. Ci sono poche cose tiepide, insomma, ma anche molto virulente quelle negative. Poi, essendo il libro scritto da me e parla un ragazzo che si chiama Edoardo, è anche giusto pensare che questo Edoardo sia io, anche se poi non lo sono fino in fondo, oppure lo sono, ma scrivendo poi uno sempre un po' si trasforma, sta sempre un po' mentendo, sta sempre un po' inventando. Questo lo si fa fin da ragazzini e si continua a farlo anche da adulti. Insomma, è una caratteristica proprio del raccontare: quando tu racconti qualcosa, poi è veramente accaduta così. Però sicuramente quelli a cui il libro non piace pensano che non gli piaccia prima di tutto la persona che l'ha scritto, visto che la persona parla della sua vita, e quindi proprio detestano Edoardo Albinati. È un cialtrone, è un furbacchione, l'ultima versione è un furbacchione. Allora io certo che come furbacchione potevo cavarla con una furbata un po' più semplice, insomma, se sono un furbacchione sono un furbacchione anche un po' stupido, visto che ho buttato 10 anni per scrivere questo libro. Però sicuramente questa mescolanza di cui hanno parlato anche loro, tra una vita che si suppone vissuta e vera e un'invenzione che si suppone invece basata sull'immaginazione, questa continua confusione tra questi due piani, molto questo chi condannasse moralmente questo libro con un'etica, diciamo così, della verità assoluta avrebbe buone ragioni per farlo, ho ragioni forse un po' grossolane, però comprensibili, perché effettivamente non si capisce quando io, a meno che uno sia stato presente ai fatti, abbia vissuto in quella classe dove stavo io. Poco fa ho avuto un signore a dire di conoscere molto bene un mio ex compagno di scuola, allora se parlasse questo compagno di scuola potrebbe dire qualcosa di forse più verosimile, non dico vero, ma verosimile di quanto dico io. C'è sempre qualcuno che sa meglio le cose che tu scrivi, anzi a me è successo per esempio proprio con Sandro Veronesi, prima citato, di aver scritto un intero racconto che si chiamava La Piovra, e dove si racconta di un babbo che porta i suoi figli in uno di questi circhi estivi, in questo caso vicino a Castiglione della Pescara, è l'estate, questi circhi un po' poveri dove gli inservienti fanno anche gli acrobati fanno i maghi, dove insomma, questi bambini erano stati portati con la promessa di vedere questa piovra gigante, perché nel manifesto si vedeva questa grande tentacolo che sbucava da una piscina. E io racconto questa cosa, che è la storia, un piccolo racconto sulla delusione, sul fatto che poi alla fine arriva il momento della grande piovra e c'è questa vasca tutta un po' vertiginosa, dove non si vede bene cosa ci sia dentro, c'è qualcosa di mostruoso, però non si vede, e si leva questo tentacolo gigantesco, chiaramente finto, e poi si abbatte sull'acqua schizzando tutti i presenti. E io racconto con dovizia di particolari, anche con struggimento, per la delusione non tanto dei bambini che forse credettero alla piovra, quanto degli adulti che capirono l'inganno. Bene, questa esperienza, che io sento nel mio cuore per bruciare, io non l'ho mai fatta. Quando uscì il libro dove veniva raccontato questo, Sandro Veronesi disse: guarda che te l'avremmo raccontato io e Riccardo, cioè mio fratello, perché tu quella sera avevi la febbre e non sei venuto. Quindi noi te l'abbiamo raccontata il giorno dopo, e tu a distanza ormai, so, 10-15 anni, sei convinto, cioè evidentemente il racconto di Sandro Veronesi e di mio fratello, che sono due bravi narratori entrambi, orali, oltre uno anche per iscritto, mi avevano suggestionato, se c'avevo ancora la febbre, potersi dire che sia anche quell'elemento, mi avevo. Io avrei giurato che quella scena veramente fosse avuta. Questo per quanto riguarda appunto il tasso di realtà e il tasso di invenzione, insomma, che giustamente se io scrivo un nome, per esempio i miei compagni di classe, alcuni di loro ho conservato il loro nome, anche se magari ne ho deformato i tratti, per esempio il carissimo Paolo Zipoli, che era il ragazzo di questa famiglia che non so se pauperistica oppure invece puritana, dove si poteva usare un solo quaderno all'anno e che scriveva tutto a matita, tutte le materie in un solo quaderno, e alla fine dell'anno cancellava tutto il quaderno e lo utilizzava l'anno dopo, tanto che io arrivo a ipotizzare, naturalmente iperbolicamente, che tutti erano cinque fratelli e sono tutti un solo quaderno che veniva ruotato negli anni. Allora Paolo Zipoli si chiamava Paolo Zipoli, e io ricordo, mi sembra di ricordare questo fatto della cancellatura, poi l'ho trasformata forse in un mito, quello della cancellatura integrale, forse, non lo so se sinceramente avvenisse questo, non lo so, e poi al limite, amen. Oppure, questo lo cito per chi non ha letto il libro, non glielo rinominerò, ma è uno degli episodi a me più cari, è drammatico quasi quanto quello che Margherita Loi non ha raccontato, seppure in altra forma, questo vecchio professore di chimica, che crocissimo, un vecchio prete paonazzo, rubizzo, che amava veramente sensualmente tutti noi, soprattutto i ragazzini più carini, però sempre a distanza, sempre in maniera così giocosa e rispettosa, ma aveva poi un solo grande amore della sua vita, o almeno della vita che abbiamo visto noi per il pezzo che abbiamo potuto osservare, cioè questa agave, questo agave, non so se sia maschile o femminile, insomma questa pianta che fioriva una sola volta nella vita. E lui aspettava che sbocciasse questo unico fiore, e alcuni fecero alcuni compagni fecero un'iniezione di acido cloridrico alla pianta e quindi questo fiore proprio nel momento in cui stava per sbocciare morì. Io ho descritto, io non ricordo questa scena visivamente, quindi per esempio l'invenzione in questo caso è la descrizione visiva di questo bocciolo che si stacca, che cade secco dal corpo della pianta, e ho inventato un assistente del professore, un vecchietto cattivo, cattivissimo, perché mi piaceva che fossero come i due, come si vede talvolta, insomma, che fossero una coppia in camice, e ci fosse accanto al vecchio prete invece un vecchio laido e laico, e mentre uno era preso dalla disperazione della morte della sua pianta, l'altro ci guardava con odio, guardava noi ragazzi, diciamo, in buona famiglia, uno dei quali aveva ucciso la pianta del professore. Allora, ecco, in quell'episodio è un piccolo mito le cui radici sono sicuramente nella realtà, in una realtà memoriale, insomma, che, perché questa cosa fu famosa, poi si cercò di scoprire chi aveva fatto questa iniezione. Io attribuisco questo delitto a alcuni miei compagni di classe, perché mi fa comodo per varie ragioni, però fu simbolicamente la preparazione forse degli altri delitti, degli altri, ma delle altre malefatte, delle vere malefatte, insomma, però come se a livello scolastico, a livello adolescenziale, questa è la cosa che più mi ha turbato nello scrivere il libro, ci fosse questa graduazione infinita, diciamo, tra atti minimi, piccoli misfatti e grandi crimini, no? Come se però tutti fossero graduati dall'uno all'altro. C'era quel film di Woody Allen che si chiamava mi pare Mischief and Misdemeanors, crimini e misfatti, però in italiano misfatto può essere anche un crimine, invece misdemeanors sarebbe dei cattivi comportamenti riprovevoli, no? Che potrebbero essere come uccidere, cioè fare un'iniezione a una pianta, insomma. Però è come se nell'iniezione della pianta e poi nell'uccisione di un essere umano invece si tratta soltanto di una questione di graduazione. L'ultima cosa che si può dire è che posso dire, insomma, almeno adesso, per questo primo giro, poi sentirei volentieri di nuovo i nostri relatori e chi di voi ha letto il libro o chi non l'ha letto. C'è anche delle persone che sono in polemica col libro dopo averlo letto e hanno ragione, o dopo aver smesso di leggerlo, e altre invece che sono in polemica prima ancora di averlo letto, altre che sono favorevoli anche loro prima della lettura. C'è una mitica recensione, per esempio, che è stata scritta da Corrado Augias, molto elogiativa, e aveva letto solo le prime 200 pagine. Io mi sono fatto delle grandi risate su questa recensione, perché era chiaramente un modo per non leggere le altre 1100, e questo, diciamo, si capisce, perché è una cosa molto simpatica, però, come dire, dopo 200 pagine ho già capito che è un capolavoro, quindi posso anche saltare un altro libro. E questa cosa riguarda? Come esattamente il narratore di questo libro, mi perdo, mi fa un nudo. Sì, forse questa questione appunto della durata, che ricorda molto l'argomento diciamo sollevato sia da Stefano Velotti che da Margherita Loi, cioè questo tipo di esperienza, ecco, che ha a che fare con la lettura, perché è una lettura come qualsiasi altra lettura, però effettivamente la sua stessa mole implica una certa dedizione che non è detto che un lettore voglia, debba dare, non è affatto obbligatorio. Quindi io non ho mai creduto a questa teoria, che voi sapete esiste, del patto di lettura, cioè come se scrittore e lettore si mettessero d'accordo su un certo piano, perché allora mi fai a sentire, mi credi, sì, ti credo, e va, andiamo avanti. Però in questo caso tutto parto bisogna un po' farlo per forza, perché se no è un'esperienza frustrante, insomma, quello frustrante, molti poi dicono anche dal punto di vista, anche qui hanno ragione, proprio del portarsi dietro questa l'opera, per trasportarla, sono più venite decine di battute sul fatto che Ryanair non trova imbarcare, che appunto questo e quest'altro, ci vuole l'assicurazione, oppure una cosa, una specie di bonus per l'ortopedico, insomma tutte le possibili variazioni sul tema della ponderosità. Però mentre fino a un certo punto ridacchiavo, poi mi sono stufato di queste battute, poi invece ho cominciato a prendere di nuovo sul serio, perché in effetti fa parte di questa esperienza, cioè richiede questo sacrificio, diciamo così, che in qualche misura ripercorre, ricalca, e quindi per la prima volta io sento i lettori, come diceva Baudelaire, adesso prima, come dice anche Redraff, cioè mon frère, cioè lettore, io mi sono imbarcato in questa storia, adesso ci sta imbarcando te, e in un certo senso ripercorrerai anche le frustrazioni, la noia, la fatica, qualche volta l'entusiasmo, qualche volta il piacere che ha attraversato chi lo ha redatto, chi lo ha scritto, insomma, quindi è un caso in cui, diciamo, nelle rispettive misure, una gestazione di un libro durata 9 anni e la lettura dello stesso libro, che dura un mese, 2 mesi o quanto vuole, che dura, è in effetti sono parallele tra loro, insomma c'è un parallelismo e ci deve essere quindi alla fine una qualche alleanza. E se invece, come accade, se uno comincia a tirare in piedi, a puntare i piedi, allora non c'è verso, secondo me non saremo mai amici, e Edoardo Abinanti sarà appunto addirittura uno, mi ricordo che ha scritto che la vera responsabilità dei preti del San Germanio non è quella di avere tirato su i ragazzi del Circeo, ma uno come me. Questo, vabbè, adesso nessuno esageriamo, insomma, però addirittura uno era talmente incavolato che è arrivato a pensare che il vero frutto malato di quella leva, sì, io con un sorriso, diciamo così, l'ho presa, ma poi mi ha anche un po' imbarazzato, perché ho detto, può darsi che sia perverso questa operazione, che ci sia una perversione, un'ossessione, del resto che questa ossessione ci sia è fuori di dubbio. Io, la mia ipotesi, quando si è trattato, dopo aver consegnato il libro alla Rizzoli, si è provato a pensare se questo libro era pubblicabile, leggibile, pubblicabile prima di tutto proprio nel suo formato, ecco, e poi se qualcuno se lo sarebbe letto, io ho sperato vivamente, anche per la salute del mio editore, per una serie di cose, insomma, salute mia, ma soprattutto di chi aveva creduto più di me a questa ipotesi di pubblicazione, che queste ossessioni fossero molto più diffuse, che ci sia molta più gente di quanti si pensi che può rimuginare, ecco, che rimugina, che non, il cui pensiero torna spesso sulle stesse cose, gli stessi argomenti, le stesse immagini. E penso che l'adolescenza sia l'epoca d'oro di questo rimuginio, che sembra vizioso. Infatti in una pagina del libro lo scrivo, io faccio la difesa del ragazzo o della ragazza che si guarda allo specchio, perché normalmente, no, se una ragazza o un ragazzo si sta, tra l'altro dico che i ragazzi si guardano almeno tanto quanto, esatto, allo specchio, questo è su di me, però io lo dico come una cosa che riguarda credo tutti, anch'io valicoso più di tutti, anzi come tutti, passavo tantissimo tempo a guardarmi, a rimirarmi da varie posizioni, la forma del mio naso, ad allungarmi le sopracciglia verso le denti, a fare smorfie per scoprire i denti, Quegli istanti di osservazione duravano ore ed erano di una profondità sconvolgente. Sarei non un bravo scrittore, ma un vero filosofo se fossi in grado di riprodurne anche un solo minuto. Il cuore batteva forte nel bombardo, così pieno di pensieri, di dubbi, di speranze, di progetti che si riversavano fuori, si rovesciavano fuori di me. Ecco, sì, esatto, era precisamente questa la sensazione. Non mi provate, cioè che il mio cuore non ce la facesse a contenere l'onda di immagini e idee suscitate dentro di esso. Allora, questo momento dell'adolescenza in cui uno si scopre se stesso, invece di rimproverarlo, di essere oggetto di soldi, di riprovere da parte degli adulti, io penso che sia un momento fondamentale, quindi ritornare a quell'immagine di noi stessi che scopriamo come siamo fatti è un'esperienza comune, è un'esperienza ossessiva, è un'esperienza anche straziante, deludente o falsamente entusiasmante, però per uno scrittore è una grande occasione, proprio di una grande occasione, cioè io non potevo mancarla.
Innanzitutto, se il pubblico vuole fare delle domande, siamo a disposizione e abbiamo abbreviato appunto con grande dispiacere i tempi della presentazione per dare a voi la possibilità di parlare con Edoardo.
Buonasera, io mi chiamo Elba Cadalino e sono stata un'insegnante, a Firenze dal 1972, i miei primi 32 anni di vita, cioè due che stanno perdendo, non c'ero, io ho vissuto a Roma, e dove mi sono formata e ho fatto tutto, perché io questo libro mi coinvolge in un modo straordinario, perché ho fatto le elementari all'Istituto Beata Vergine Maria alla Batteria Nomentana, professore inglesi, perché mio padre, nonostante fosse laico, voleva che sapesse l'inglese fin da piccola. Poi sono andata in seconda media, alla scuola media Settembrini, e poi di seguito al liceo Giulio Cesare. E lì ho fatto le superiori e poi all'Università della Sapienza, dove mi sono laureata in filosofia del linguaggio. E, a Piazza Santa Costanza abitava la mia carissima amica, quelle di due anni, insomma, che durano negli anni dell'adolescenza, quindi ci andavo spesso. Ecco che mi sono sposata a Sant'Agnese, l'ho detto, non lo so, ecco, anche questo, non a Santa Costanza, a Sant'Agnese. Questa, a un certo punto, nel 1956, prima, non c'era niente, nel 50 mi sembra, se non mi ricordo male, non ci doveva essere ancora il San Leone Magno. Perché l'ho visto spuntare a un certo punto in questa piazza che frequentavo quotidianamente o quasi. Bene, questo per dire perché mi sono sentita tanto vicina e subito mi sono infilata nella lettura. Con ciò la lettura c'ha anche delle cose che sono molto autonome da tutto ciò, per me è stato un motivo in più. Io ho letto fino al capitolo 4. Che è il 4%, mi sono dovuta comprare un tablet perché non posso portare tesi, non potevo portare, ed è fantastico leggerlo così. Ecco, quello che volevo dire è questo: sono stata subito, indipendentemente dal mio legame, diciamo, strabiliata e fulminata dallo stile di quest'autore. Uno stile che è semplice, lineare e anche molto poetico, ma è anche logico, cioè molto più di un flusso di coscienza joyciano. Mi sembra anche, è scritto con molta emozione, mi sembra di stare leggendo un thriller. Il rapporto causa-effetto non cessa mai. Mi ha colpito il discorso sul conformismo come ineluttabile nella vita di ciascun uomo, il conformismo di pasoliniana memoria. E ho pensato a quanto dice De Mauro in guida all'uso delle parole, in particolare poi riferito all'apprendimento del linguaggio, e cioè
se arriva velocemente
ho finito l'imitazione come principio del fare umano. Ecco, tutto questo finora mi ha molto colpito. Io ringrazio l'autore, credo che ne avrò per qualche anno, è veramente una grande gioia leggere questo libro.
Qualcuno vuole? Intanto c'è, ecco la signora.
Mi sentite?
Allora aspetta un po' solo. Allora, dunque, questo romanzo mi ha fatto ritornare nei 20 anni. Sono contenta che mi ha accompagnato per quasi tutta l'estate, perché adesso appunto in vacanza si può più andare e quindi almeno si passa il tempo leggendo. Nei 20 anni questo delitto del Circeo di DC, Bernino di DC, fu proprio veramente il discrimine di comportamenti, di mentalità, di vissuti, discussioni con i genitori. Io avevo 20 anni, queste due poverette qualche anno meno, e insomma ricordo proprio il tuono, l'enorme rumore di tutta questa situazione. Cioè ha cambiato in qualche modo dentro di noi qualcosa nel rapporto con gli altri, fidarsi, non fidarsi. E poi dopo c'è stata una serie di anni in cui ci siamo sposati, poi divorziati, poi risposati e tutta questa cosa. Adesso stanno accadendo dei fatti rispetto ai quali il delitto del Circeo è una passeggiata, cioè, capito? Sono contenta che questo romanzo ha fatto pensare a il momento che non va a pensare. Appunto, ma adesso stanno accadendo cose, ragazzi, cioè, vabbè, non sono ragazzi usciti alzando le mani, non sono fascisti, non sono, però insomma io ritengo che
se volete posso brevemente riprendere quella definizione che ha dato, che ha ricordato Stefano Melotti, una possibile interpretazione di quel delitto che rimane un delitto particolarmente efferato, tanto che quello che ha commesso 30 anni più tardi uno di loro, che è la ragione per cui poi ho scritto il libro, perché il libro non l'avrei scritto se uno degli assassini esattamente 30 anni dopo non fosse tornato a uccidere, con un delitto che, se vogliamo, potrebbe essere rubricato, se esistesse una classifica, come ancora più spaventoso, e visto che si tratta dello strangolamento di una donna e della sua figlia minorenne. Ma io, oltre un certo soglia di orrore, diventa indistinguibile. Paradossalmente un secondo delitto che ha avuto molto meno, fatto molto meno clamore del primo, il che rende vero quello che lei ha detto, cioè che quel delitto del Circeo ha una forza magnetica, avviene in un momento particolare della storia dove in Italia sicuramente sono compresenti, sono compressi in un anno solo tutta l'Italia passata e tutta quella a venire, quindi uno dei momenti di svolta che non si possono replicare un'altra. Infatti, in un certo senso, il secondo grave delitto commesso da Angelo Rizzo è una specie di quasi di schifosa parodia del primo, però diciamo così, il termine che io ho usato, che ha ricordato Stefano Perotti, quello di rappresaglia, ci sono arrivato dopo parecchia, appunto, rimuginio, laddove mi sembra di poter dire, stavolta parla proprio Edoardo Albinati, il nome dello scrittore di questo libro, ma cioè l'ex cittadino, dico ex perché esercito un bel poco la mia cittadinanza, però comunque per quel poco che c'è ancora di civile in me, posso dire che questa sia una mia condizione personale, cioè che delle tante guerre, delle tante lotte, delle tante battaglie che si svolgono dall'inizio dei tempi e che riguardano mediamente, io semplifico in modo grossolano, categorie opposte e perennemente in lotta tra loro, che sono i ricchi e i poveri, i vecchi e i giovani, la terza, quella degli uomini e delle donne, è quella, diciamo così, meno manifesta ma più duratura, ma che si continua a svolgersi in ogni istante, in ogni luogo, anche quando sembra un residuo del passato, anche quando sembra, diciamo, una vestigia barbarica abbandonata. In realtà, anche perché le altre due vengono superate, o almeno parzialmente superate, o modificate dal fatto che può accadere in un paese, diciamo, socialmente molto bloccato come l'Italia, accade poco, però accade che un ricco possa diventare povero, un povero ricco. Tutti quelli che sono giovani diventano vecchi, e quella invece differenza di genere è quella che resiste anche laddove le conquiste di un genere, cioè quello femminile, sembrano aver pareggiato i conti, e non l'hanno pareggiato. Allora, laddove, questa è la mia ipotesi, laddove in un paese diciamo, in cui i costumi sessuali e familiari sono ancora abbastanza arretrati, io mi sono stupito scrivendo il libro nell'andare poi a verificare le date in cui, per esempio, la violenza sessuale è stata declassificata da delitto contro il crimine, contro il senso del pudore, a delitto contro la persona. Siamo in quegli anni, quando è stato riformato il diritto di famiglia, cioè nel 75, diciamo, le conquiste erano veramente molto, le conquiste civili da parte delle donne erano in Italia e in Svezia, no, in Italia erano proprio appena fresche. Allora, in quel momento interviene quello che io chiamo la rappresaglia. La rappresaglia è come quella delle fosse ardeatine, vi faccio l'esempio di quella che la metto vicina perché, in quanto romano, è proprio eseguita da un potere che sta perdendo colpi, sta per perdere una battaglia, ma esercita nella maniera più virulenta possibile il dominio che è minacciato di perdere, sta per perdere. Naturalmente questo lo riguarda, questo lo dico a tutta quella serie di teste di legno di maschi che continuano a dire: ma i maschi non sono così, io ho dovuto combattere tutta la sera con un cantautore italiano molto noto, soprattutto per la sua canzone Carallo Bobo, che mi continuava a dire: io non sono un stupratore, Albinati, non è vero, io no. Guarda che non hai capito, non hai capito una mazza del mio libro, però se fai così vuol dire che non hai capito due volte, cioè non continua a non capire, a non voler capire, e cioè che a fare quella cosa sono cioè come esattamente a eseguire la rappresaglia c'è un plotone di esecuzione e sparano loro, d'accordo, sono soltanto quelli lì che lo fanno, sono molto pochi rispetto alla grande massa, e molti di questa massa, io ne faccio parte, probabilmente anche Stefano Perotti, maschi presenti, buona parte, non so cosa pensano, ma comunque esecreranno, si indigneranno, si scandalizzeranno, condanneranno uno Stato di cui poi, secondo il cosiddetto dividendo patriarcale, di fatto però nella realtà, non nel mondo di idee, ma nella realtà, approfittano. Dunque, questo, se i maschi di tutti i tempi, di tutte le età, non avviano una revisione del concetto intero di mascolinità, di virilità, di cosa vuol dire essere un uomo, che cosa vuol dire diventare un uomo, perché è appunto quello che dico a un certo punto, dico, non esiste l'espressione sì donna, mentre almeno ai miei tempi c'era ancora l'espressione sì uomo, che vuol dire devi diventare, e cosa devi diventare? Devi diventare forte, devi diventare coraggioso, devi diventare il capo, devi diventare quello che la fa vedere agli altri. Allora, finché, cosa che poi peraltro ha mandato avanti la civiltà per migliaia di anni, quindi non è che dico sia un modello fallito, io insomma, quando vedo Steve McQueen sono felice di vederlo, non lo sostituirei sempre e comunque con Al Pacino. Però, quindi voglio dire, anch'io ho un'ammirazione per Achille straordinaria, però se un ragazzino gli devi dire che per diventare maschio devi diventare come quel modello lì, ecco che questo parte già sconfitto. Parte già sconfitto, la sua sconfitta la potrà elaborare come frustrazione, oppure la elaborerà come fantasia di strapotere. La fantasia di strapotere nasce dall'impotenza, non nasce dalla potenza, perché chi è potente non ha bisogno di surrogare la propria. Ecco, questo ragionamento è l'unica cosa che io dico, posso dire, ecco, se vado a un dibattito, e ci sono andato, non sul mio libro, ma sulla cosa maschi, femmine, femminicidio, compagnia bella, io questo lo credo non tanto perché l'ho sempre creduto ed è la mia battaglia, perché per scrivere questo libro ho attraversato tutto quello che io nel mio piccolo, insomma, come singolo individuo potevo attraversare in quanto a letture, informazioni, ricordi, testimonianze, tutto quello, e poi anche guardarmi intorno per vedere chi sono gli uomini, chi sono le donne, quelli che ho conosciuto io, che non saranno, diciamo, esemplari di tutta l'umanità, ma sono sufficienti. La cosa più paradossale, e qui chiudo, è che tutto questo è osservabile anche all'interno della classe, che sembrerebbe, dove sembrerebbe che la parità di genere, che questo e quest'altro sia stata comunque conseguita, cioè la borghesia di un paese industrializzato, cioè l'Italia. Lì uno dovrebbe dire, ma lì allora abbiamo a posto, no? Lì il problema l'abbiamo risolto. Non l'abbiamo risolto, per esempio, solo quando escono poi fuori questi che alzano la mano e dicono, ma lei odia gli uomini. È un androfobo, termine che tra l'altro forse esisteva già l'androfobo, ma io sono androfobo, forse sono un egofobo, nel senso che ho una fobia verso me stesso, ma però io voglio bene anche a molti miei, diciamo, persone che appartengono allo stesso genere, però fin quando non sarà, questo devo dire, quando è cominciato, questo lo dico per informazione, che come l'ho acquisita io, e la alcuni lo sapranno, altri no, quando è stata avviata questa ricerca sull'identità maschile? Subito dopo il periodo in cui si è avviata quella femminile, cioè la cosa paradossale è che per scoprire chi erano i maschi c'è voluto il femminismo, cioè c'è voluto un movimento, almeno, diciamo, io parlo degli anni 50, 60, 70, perché timidamente verso gli anni 80 qualcuno ha detto, ah, se allora esistono le femmine come genere, il femminile, allora esiste anche il maschile, e il maschile non è l'essere umano tout court in quanto tale, come era sempre stato pensato, è un genere. Ha delle sue caratteristiche, non è l'uomo di Leonardo, insomma, no? Cioè non è quella creatura, il soggetto della filosofia o l'uomo come rappresentante dell'umanità tutta, no? È un genere. E questo genere com'è? È per esempio la grande scoperta di tutti questi signori che hanno indagato, e scoprendolo loro mi hanno fatto ripensare di quanto fosse forte la debolezza, il bisogno di tenerezza tipicamente maschile, il sentimentalismo maschile, mentre il sentimentalismo era stato appannaggio letterario, teatrale, filosofico, sempre solo delle donne, e invece poi c'è un sentimentalismo maschile che è virulento, che talvolta prende forme aggressive, ma che è di una, cioè, l'infantilismo maschile. Durante, quando scrivevo il libro sugli svenimenti, anche lì le prove vengono molto di più gli uomini delle donne. Come? Ma come? Tutta la tradizione delle fanciulle col corpetto, niente, vengono per ragioni fisiologiche, mica per altro. La fisiologia maschile è veramente un grande guaio. ti pisce addosso molto più a lungo, cammini più tardi, non impari il tavolo agli elementari, sei sempre, non riesci a stare seduto, cioè non si vede. Poi adesso in un mondo dove non c'è più di andare a cacciare le grandi belve, quindi non c'è bisogno di essere particolarmente evoluti, in tutti gli altri campi c'è proprio uno svantaggio maschile così evidente. Io nel mio libro lo faccio per divertimento, ma lo faccio anche seriamente. Quando ho letto per bene, per la prima volta, tutta questa storia dell'invidia del pene, e da Freud alle sue seguaci, anche donne, no, io dico, ma scusa, invece avercelo il pene, no? Piuttosto che non avercelo, cioè qual è più il problema? Diciamoci la verità. E poi soprattutto, perché teorizzare una cosa che non c'è, che quindi è ipotetica, e invece non osservare quello che oggettivamente c'è? Cioè l'ingombro del pene, avercelo, e guarda che è un bel problema, insomma, se vogliamo parlare di problemi, direi che è più evidente il problema maschile da questo punto di vista, di questo oggetto. L'altro giorno ho avuto una interessante discussione, il solito tema che chiedono sempre, no? Io insegno appunto a Rebibbe e Detenuti, e viene sempre fuori, ma ho visto anche Alberto Angela, se lo poneva qualche sera fa parlando di Brodiglia, perché le statue greche hanno il sesso così piccolo, perché quella raffigurazione problematica dà dei problemi. Come lo devi raffigurare? Piccolo, grande, eretto, non eretto? Cioè, qual è la vera natura? Dice, io questa, quando ho trovato questa cosa di Sant'Agostino, che non pensavo si dedicasse anche a questo, perché Sant'Agostino è il più grande pensatore di tutti i tempi, lo comincio a pensare perché soprattutto ha trattato tutti, pensavo solo roba teologica, invece anche scritto esplicitamente che Dio abbia fornito il maschio di un sesso il cui comportamento è imprevedibile, proprio per frenare la sua potenza, proprio per scemare la sua idea di un controllo su se stesso e sul mondo. Quindi proprio nel suo corpo è scritto un affare, il quale affare non si saprà mai se funzionerà o non funzionerà. Adesso forse andrebbe visto la luce del figlio, delle cose, però questo è un concetto che proprio indica un essere fragile, un essere precario nella sua costituzione. A parte se c'è il bicipite o non ce l'ha, ma il bicipite poi che ci fai? Adesso mi sono un po' lasciato andare, insomma. Un'altra cosa che Edoardo dice molto forte, lo dice molto bene, che se c'è una caratteristica, diciamo, della classe media, della borghesia media, della piccola borghesia, non del borghese piccolo piccolo da Cerano, qui siamo in una fascia diversa, è la sensazione di essere stati defraudati di qualcosa. E questa è una cosa che caratterizza la tanto più la classe media oggi, che sta scomparendo, quindi è defraudata persino dell'essere classe media. E con una frase bellissima, poteva essere di Adorno, perché lapidaria: noi siamo principalmente ciò che ci manca per essere quello che siamo. Questo è il motto, diciamo, della classe media, e siamo stati defraudati, e siamo proprio il fatto di questo furto, di questa mancanza, che se no saremmo, ma non siamo, perché ci è stato tolto qualcosa. E quindi un risentimento. Il risentimento è una parola chiave di Nietzsche, il quale la attribuisce di solito a origini, diciamo, appunto del cristianesimo, eccetera. Ma questo risentimento io penso che sia doppiamente forte nel maschio della classe media, proprio per, cioè, la rappresaglia in fondo è: io mi vendico di qualcosa, di un torto che mi è stato inflitto, quindi non solo sono classe media, ma e quindi defraudato, eccetera, ma qui mi stanno togliendo anche quella potenza, quell'idea del tutto immaginario, che però mi consentiva di identificarmi almeno in un gruppo. Quindi il risentimento, pensate anche al risentimento che sta dietro a tutti i populismi, naturalmente, cioè alle chiusure identitarie di oggi. Ma accanto a questo, Edoardo già sottolineava molto meglio questo nel libro, cioè
La violenza maschile, lo stupro che si annida dietro ogni rapporto con una donna, non perché siamo tutti stupratori, ma perché è appunto, c'è questa gradualità dal misfatto piccolo al crimine grande, ecco, è legato a una sensazione di impotenza, cioè di debolezza, e proprio all'interno di queste istituzioni tutte maschili, com'è la sala di bagno e come è il carcere, quello che vige è la paura di essere scambiati per omosessuali o froci, come si dice ancora, come si diceva con spregio, che giustamente Edoardo usa, perché quella è la parola dell'insulto, non quella igienizzata dell'omosessualità, che giustamente usiamo diciamo in maniera neutra, ma l'insulto era proprio, non era sei omosessuale, non sei gay. Questa è una pezza che ci si mette sopra, rispettosa, eccetera, ma naturalmente velocemente sarebbe un altro, appunto. Questa debolezza fa sì che poi la lotta per la conquista della donna, appunto, sempre per usare questo linguaggio da Branco di Lupi, sia, questo è chiarissimo nel romanzo, sia in realtà fatta a vantaggio o per lo spettacolo che si offre agli altri maschi. Cioè la conquista delle donne è l'importante che abbia lo spettatore maschio, perché è una lotta tra maschi e non appunto, che è una cosa tremenda in effetti. E in ultimo volevo dire ancora una cosa su la realtà, la finzione, la cronaca, il romanzo, eccetera. Mi è capitato, Edoardo lo sa perché è vicino a casa sua, a Corso, insomma, vicino a Via Montana e Corso Trieste, c'è un giornalaio. Quando è uscito il romanzo di Edoardo, era lì in bella mostra, insieme ai giornali, eccetera, c'era questo romanzone con. E allora gli ho detto per sapere. E dico, ma sta vendendo questo romanzo? Sì, sta vendendo, ma dico, perché questo guardi che è proprio su questo quartiere, sul quartiere di Este, era un giornale che accanto a San Leonardo, quindi questo deve interessare molti. Sì, ho sentito, poi è dritto del Circeo, sì, ma chissà quante cose si dicono. Dico, poi chissà cosa si dicono. Beh, ma questo poi fa romanziere, no? Si inventa un sacco di cose, di quelli che dentro ci c'erano, cioè non è che, vabbè, ma quelli erano ragazzi, Dio sa, poi si dicono tante cose. Allora, questa, diciamo, ne sono andato, ma oggi appunto si dice che vige il realitismo, cioè questa specie di patta indistinta tra finzione e realtà, che è il reality, una realtà recitata, non si sa più cos'è, non lo sanno più neppure quelli che lo fanno. Ecco, voglio dire, questo romanzo non ha nulla del realismo, cioè c'è una forte dose di finzione, addirittura io penso anche dei calchi in cui viene colata una materia, proprio quella gita sull'arco, che non dico perché una, tutti la citano, perché è una dei racconti, dei racconti più belli, con un fortissimo tasso di tensione. Io penso che la sua conclusione abbia uno stampo che è quello di di Goethe, cioè del re di una ballata di Goethe, che se avete letto romanzo, se lo leggete, leggete anche quella ballata, perché io credo, quindi qualcosa di assolutamente letterario, colto, che Edoardo conosce benissimo e che non so se ha funzionato coscientemente o non consapevolmente, in cui ha calato una storia che può essere vera o non vera, ma non c'è tutto quello che si dice poi della realtà, dei fatti, del Circeo, della nostra società di allora, di adesso, eccetera, è assolutamente rigorosamente realistico, poi noi siamo cambiati, eccetera. Però ecco, non c'è una pappa, non c'è un'indistinzione. C'è una forma letteraria che tiene dentro e mette in evidenza e fa vedere la verità di certe cose delle altre.
Grazie. Domande del pubblico? Mentre ecco.
Dove sono visto?
Buonasera, io ovviamente non ho ancora letto il romanzo,
ma sono tentati tutte le volte che scendo a Santa Maria Novella o passo da Beltrinelli a comprarlo e lo farò con pace. E, la domanda però è, l'amore mi spaventa, vi dico la verità, nonostante abbia una certa paratimia nei confronti di quello che l'Italia è stata negli anni 70, quindi più attraverso trasmissioni che lo documentano, che l'hanno documentato, penso tipo alla storia siamo noi di Giovanni Minoli, che anche su o lo stesso Blue Notte, insomma, tra i tre anni ha proposto delle bellissime trasmissioni su fatti di cronaca. Però le volevo chiedere, appunto, al netto del realismo di cui si parlava, di questa specie di impatto in cui la mia generazione per lo più è imprigionata, cioè fatta per lo più da social network in cui non esiste il fact checking, in cui le notizie sono più che altro emozioni, non c'è il fatto, un libro come La scuola cattolica cosa ci può dare? È un libro in un certo senso da mettere nella sezione personale per il mio di storia, e cosa può dare appunto a dei ragazzi di 25 anni di oggi che sono proprio più bombardati dal cito appunto il realismo e da subito dopo comprendo se poi passo la legge.
Cosa possa dare specificamente? Io temevo poco quando poi il libro è andato in stampa, ho detto sì, uno dei timori è che sia appunto generazionale e quindi appunto che uno, anzi non solo generazionale, addirittura anche geografico, geopolitico, per cui appunto fuori da Sant'Agnese o da Santa Costanza, però peraltro io leggevo anche I Pirati di Mopra, cioè senza essere mai stato in Malesia, quindi non è che poi uno, anzi al contrario, direi quasi che si viene attratti da cose esotiche. Allora mi auguro che un lettore di Treviso possa appassionarsi al quartiere Competè di Roma, proprio come se fosse tra l'altro il quartiere Competè dove Dario Argento ha ambientato le scene dell'Uccello dalle piume di cristallo, quindi del suo primo film e di anche di altri film. Quindi tra l'altro per smentire anche questo fatto che i lettori cercano sempre il simile, ma non è vero, i lettori cercano i lettori, tutti noi cerchiamo il diverso, non è vero che il diverso ci spaventa o ci annoia. Noi cerchiamo altro che il diverso, il simile veramente. Quindi allora anche dal punto di vista generazionale una scoperta interessante è stata che alcuni tra i più appassionati lettori di questo libro sono i coetanei dei miei figli, e non in quanto miei figli, o forse sì perché sono amici loro, però con un processo di identificazione che mi ha fatto pensare che se è vero che ci sono situazioni molto diverse, che io faccio per esempio nel libro solo per dare lo spettro di questa diversità, un impietoso paragone tra i film che io ho visto a 18 anni e i film che ha visto mio figlio a 18 anni, è impietoso sul cinema, non su mio figlio, né io posso vantarmi di aver visto i film che ho visto perché erano quelli che c'erano allora. Il convento passava certi film e adesso ne passa altri. Però esiste, al di là di queste differenze, esiste evidentemente una permanenza e una continuità che sta appunto proprio nel case che costituisce il segreto e il mistero dell'adolescenza, e cioè che comunque sia l'adolescente resta colui che fa una cosa per la prima volta. Allora che la faccia per la prima volta negli antichi romani o nell'Ottocento di Flaubert o a partire di Trieste negli anni 70 o oggi, è sempre rimane la sua prima volta. Allora, questa serie di prime volte, ma dei ragazzi e delle ragazze, evidentemente ha una sua, permette un'identificazione, permette, anche se non si è repressi, anche se non si appartiene a quel mondo descritto in questo libro o in qualsiasi altro libro, un'educazione sentimentale, per usare il termine appunto proprio flaubertiano, è sempre in atto e dunque evidentemente è sempre possibile una lettura. Io ho letto, appena terminato di leggere, un bellissimo racconto di uno scrittore poco conosciuto, autore di uno dei più bei romanzi del Novecento, che si chiama Vita coniugale, David Fogel, e ho letto un suo racconto che si svolge in un sanatorio negli anni 20, con personaggi che sono quasi tutti del milieu mitteleuropeo di quegli anni lì, cioè quanto di più lontano, me, malati di tisi, cioè quindi non c'è una sola cosa che mi corrisponda, poveri, io sono invece benestante, voi, la mia famiglia era benestante, poi quando Velotti prima parlava dell'essere defraudati, la cosa paradossale che è accaduta in questo paese è che in quegli anni ci si sentiva defraudati, adesso lo si è, nel senso che adesso non c'è dubbio che la classe media venga defraudata, sì, venga la classe media poi qui, perché se vai in Cina la classe media sta andando, quindi è il solito discorso di vasi comunicanti, noi pensiamo sempre che si guadagna qualcosa qui, vuol dire che si sta perdendo da qualche altra parte, ma anche viceversa. Però che questa mia, a cui appartengo, e ancora di più quella dei miei figli, in maniera drammatica, sarà una generazione più povera di quella precedente, io ho visto proprio questa specie di, forse anche molti seduti qua stanno vivendo questo medesimo, che non è un dramma finché non si finisce sotto una certa soglia, però da un certo punto in poi comincia a diventarlo. C'era un proverbio, un cinico proverbio del generone romano dell'epoca papalina, di quelli che erano ricchi e c'erano il palazzo, però c'erano anche 8 figli o 10 figli, questo è stato l'inizio del loro declino, e a Roma si diceva sparti palazzo, resta cantone, quindi appunto dividi, poi alla fine quella che sembrava il palazzo, alla fine ti rimane una cameretta. E ne parlo anche un po' del libro di questa classe che in quegli anni stava vivendo fino agli anni 90 il suo furgone, e i cui figli adesso, se il babbo abitava appunto nel quartiere Trieste, il figlio va a abitare in periferia, e invece di 4 figli ce n'avrà uno, perché 4 figli non si potrebbe mantenere, e così via, no? Quindi questo riferimento è da un complesso psicologico è diventato una verità economico-sociologica. Quindi è anche interessante, secondo me, che una cosa che prima era soltanto sentita poi drammaticamente si avveri, cioè l'essere spogliati dei propri risparmi, perdere i propri risparmi, cioè il terrore. Tra l'altro la classe media è sempre stata percorsa, fin da quando ha cominciato a esistere, nel mio libro suppongo che abbia cominciato a esistere già nelle caverne, perché tutte le mie libri di storia si dice sempre che c'è la nascita della borghesia, continuamente, cioè la borghesia nasce in tutte le epoche, nasce l'epoca di Augusto, nasce il Medioevo, nasce l'Illuminismo nell'Ottocento. Rinascita, poi vediamo, perché poi appunto nasce da una parte, sbuca da una parte e sparisce dall'altra. L'anno scorso ero in India, ho chiesto al mio driver, 2 anni fa anzi, ma c'è una classe media in India, e stavamo su un'autostrada, c'era una motocicletta e sopra la motocicletta c'era un signore giacca e cravatta con la moglie e 3 bambini, così c'è, e lui ha fatto, ecco lì la classe media, come dire, però questo qui la generazione precedente stava a zappare, adesso esatto, era l'epoca della lambretta, quindi l'epoca diciamo espansiva, no? L'epoca Mauro Sposto, ma la rinascita, non so, per ora rinascita vuol dire sì, cioè allora è un augurio, una profezia, un'autoprofezia estrema. Ah, bene. Vuoi dire qualcosa?
Io volevo fare una domanda a Edoardo. Cioè, il personaggio narrante di questo libro a un certo punto dice: A me la segregazione imposta dalla scuola maschile ha fatto solo del male. E ho passato 30 anni a leccarmi le ferite vere e immaginarie prodotte da quella segregazione. L'albero dell'amore è venuto su storto, il codice dei rapporti con l'altro sesso con troppi capitoli censurati o ipertrofici, per cui sono stato costretto prima a infinite congetture e poi a saltare dritto alla conclusione. Qualcosa di eccessivo, maniaco, nella timidezza come nella brutalità, qualcosa di frettoloso e furtivo, qualcosa come un risarcimento, e qui veniamo alla parola chiave, ripetutamente reclamato e mai ottenuto, affligge chi ha trascorso il tempo della scuola come noi al San Leone Magno. Diamo estrema conseguenza di questo atteggiamento predatorio nei confronti delle donne, causato dalla non familiarità, lo stupro. Ecco, la domanda che, cioè, perché me la sono fatta io la domanda, perché mio fratello che è cresciuto in questo ambiente non è andato nella scuola dei preti? Ma se ci fosse andato, avrebbe corso il rischio forse di finire tra i carnefici, come carnefice in quell'epoca? Cioè c'era qualche cosa, questa è la domanda, che congetturava in quell'epoca spingere l'uomo verso questa forma di relazione con la donna, oppure è solo una congettura, diciamo, romantica questa?
No, io tendo a escludere che un individuo venga totalmente padroneggiato dall'epoca in cui si trova a nascere e a vivere. Quindi non c'è un meccanismo, non c'è una causalità setica. Sicuramente ci sono delle componenti, quelle, quando tu hai letto prima il pezzo del fatto che i preti non riuscirono a controllare la miscela, e questa miscela alla fine si infiammò ed esplose, eppure la miscela vuol dire che è fatta di varie componenti. Allora, quali erano queste componenti? Molto in breve. Una visione arcaica, un'ideologia neofascista, un permissivismo, cioè la cosa paradossale è che dici, ma come, l'ideologia arcaica, sì, però sommata a un'idea che era quella dei preti che governavano la nostra scuola, che l'indulgenza, la comprensione, il dialogo, che poi più delle volte non era un dialogo ma semplicemente un passare oltre, e l'idea di un dominio garantito dal proprio ceto sociale, la sensazione che i maschi stessero perdendo colpi e che quindi le donne dovessero essere rimesse in riga, la sensazione razzista pura dell'inferiorità della donna in quanto tale per la sua debolezza fisica, quindi tu puoi fare qualcosa a qualcuno che non può difendersi dal fatto che tu gliela faccia, ti autorizza a farlo, cioè è come una specie di prova che si autoalimenta, no? Io ti farò il male se tu non puoi fare nulla per resistere al male che io ti farò, quindi è colpa tua, è la tua debolezza a innescare la mia prepotenza. Quindi l'idea poi che è stata anche, diciamo, del diritto fino a poco tempo fa, che poi la vittima sia corresponsabile del colpevole. Vi ricordo anche che questo è lo statuto della violenza sessuale, è una cosa assolutamente unica. Quando ci ho ragionato sopra, mi girava la testa e vorrei che venisse analizzata dal punto di vista del diritto, e cioè che lo stupro è l'unico crimine che esiste solo se la vittima vi resiste. Chi resiste? Perché se non resiste, non è uno stupro. E questo è una cosa assurda, perché in nessun altro, cioè se qualcuno mi rapina, non conta se ho resistito o non ho resistito, c'è stata una rapina. Invece lo stupro si configura solo nel momento in cui la vittima non vi si oppone, altrimenti non è tale. Quindi già questo statuto veramente ambiguo mi fa pensare che in questo tipo di violenza, come hanno pensato poi le femministe degli anni 60, che erano sempre esagerate, esasperate, però ogni tanto prendevano dritto per dritto, quando hanno teorizzato che la violenza sessuale sia la violenza originaria, sia forse il modello di ogni violenza, sia quella più semplice, più immediata, la cui vittima è sempre disponibile, perché di donne c'è un'infinità. Quindi, in un certo senso, costoro, ponendo la violenza sessuale come radice di ogni altra violenza, quella dei ricchi sui poveri, delle guerre, dello sfruttamento, all'inizio sembrava che stessero soltanto, come dire, portando acqua al discorso femminista, ma in realtà poi se ci si pensa non vi è nulla, addirittura più del furto, che pure è un'appropriazione sostanziale dei beni dell'altro, ancora più originale è l'appropriazione del corpo di un altro, non c'è neanche bisogno di un bene. E infatti non è un caso, questa è una cosa che è stata studiata, non è un caso che molto spesso le rapine si trasformino in stupro, cioè molto spesso dopo un'infrazione, molto spesso talvolta, può succedere che tra le tante cose, anzi quando vi è una frustrazione nel fatto di non riuscire a rubare perché non c'è oro, non c'è roba, non ci sono soldi, eccetera, allora ci si prende, come dire, una cosa che sta lì da sempre, cioè il corpo della donna. Quindi questa idea di una violenza primaria ha voglia di dire che è fanatismo femminista, manco per niente, cioè è una cosa molto che se uno, come dire, il problema degli scrittori è questo, comunque lo dico, che non guardano mai in faccia la realtà. Mi spiace, io devo dire, non degli scrittori mediocri, che la vogliono sempre arronzarci torno, ma hanno paura, li capisco, io per primo, in quanto mediocre scrittore, quando sei di fronte a una cosa, abbassi gli occhi, oppure come dice Kafka, come ho fatto io, la travolgi di parole, cioè siccome è insostenibile, siccome questa tesi che io sto in questo momento sostenendo è insostenibile, sto continuando a parlare mentre avrei dovuto tacere dopo aver detto che lo stupro è la violenza vigilante, avrei dovuto dire è ora meditate.
Ringraziamo moltissimo Carlo Benato per questo regalo che ci ha fatto pensare per molto tempo e speriamo che sia successo per noi. Grazie.